Diamo il benvenuto a tutti coloro che si sono radunati in questa nostra chiesa, come anche a coloro che ci seguono attraverso la web radio, la diretta Facebook e Radio Mater, per vivere quest'ora di adorazione a Gesù e Eucaristia. Riprendiamo il cammino tra le pagine del Vangelo di Luca. Questa volta a guidarci sarà l'episodio della chiamata di Levi, l'esattore delle tasse. Ci salutiamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Esponiamo ora Gesù e Eucaristia. Accompagniamo questo momento con il canto. Il primo gesto che vogliamo vivere è quello di riconfermare la nostra fede certa nella presenza reale di Gesù nel Santissimo Sacramento. Lo facciamo recitando tutti insieme la preghiera d'inizio adorazione del nostro ordine. Signore Gesù, ti verità e vita, e diventino un solo popolo, adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri, come Tu ci ami, o Signore. Amen. Sostiamo ora un attimo in silenzio per raccoglierci interiormente, in modo da poter accogliere in noi la presenza di Gesù e la Sua parola.
Attendo, Signore, la Tua parola di pace e la dolcezza della calma interiore per poterti ascoltare come mistero e amore che salva. Fa che insieme al silenzio io viva ogni esperienza di solitudine senza paura, ma con la fiducia che Tu sei in me, e mi doni di gustare quanto è dolce e soave dimorare nella profondità del tuo cuore.
Proclamiamo la parola che Gesù oggi ci dona.
Dal Vangelo di Luca. Dopo questo, egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla numerosa di pubblicani e di altre gente che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori? Gesù rispose loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, perché si convertano. Allora gli dissero: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non sia data il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti vino nuovo spaccherà gli otri, si spaderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versare in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole.
Il primo spunto di riflessione lo prendiamo dalla chiamata di Levi. La tradizione ha identificato questo esattore delle tasse con Matteo, autore del Vangelo. Gli studi esegetici hanno fortemente messo in dubbio tale identificazione per almeno due motivi. La datazione del Vangelo, che presupporrebbe un autore in età esageratamente avanzata. La struttura del Vangelo di Matteo rivela che l'autore ha rielaborato quello di Marco, adattandole alle esigenze della sua comunità. Ma se fosse stato il Matteo Levi, che bisogno avrebbe avuto un testimone oculare di rifarsi alla stesura di un altro, che per di più testimone oculare non era stato? Il Vangelo di Marco, infatti, poggia sulla predicazione di Pietro. Al di là comunque di chi storicamente sia questo Levi, il fatto importante è che viene raggiunto da una chiamata. Nella scrittura si hanno moltissime storie di chiamata. Ciò che qui sorprende è la sua professione. Giovanni Battista aveva chiesto agli esattori di non cambiare professione, ma di essere onesti. Così viene narrato al capitolo 3 da Luca, ai versetti 12 e 13. Qui invece Levi lascia la sua attività immediatamente per seguire Gesù. Tale immediatezza ricorda da vicino il comportamento dei pescatori divenuti discepoli di Gesù, episodio narrato sempre da Luca al capitolo 5 del suo Vangelo. Questo a dire quanto la parola di Gesù sia efficace, capace di realizzare una piena corrispondenza tra chiamata e risposta. Nel brano che abbiamo letto si dice che Levi, lasciando ogni cosa, seguiva Gesù. L'utilizzo del verbo al tempo imperfetto dice azione progressiva e continuata, cioè Levi si è alzato e ha cominciato a seguire Gesù.
Tutti noi che siamo qui siamo stati chiamati da Gesù. Poco importa come questo è accaduto. Certamente però ci è stato chiesto di passare dall'autorealizzazione in cui noi eravamo il centro del nostro mondo al servizio appassionato del regno di Dio. Questo comporta che ciascuno di noi scelga di avere per unica regola di vita il Vangelo. Un Vangelo ascoltato ogni giorno, compreso, meditato, contemplato e poi vissuto con radicale concretezza. Annunciare il Vangelo con la nostra vita prima che con le nostre parole, che pronunceremo solo quando l'altro ci chiederà ragione del nostro stile di vita. In silenzio, con sincerità, davanti a Gesù presente nell'Eucaristia, guardiamo ciascuno la propria vita, Che sapore ha? Sa di Vangelo vissuto o sa di altro? Ha lo stesso sapore intenso di quando Gesù ci ha chiamato o è diventata insipida? Preghiamo ora a cori alterni. Il primo coro, le monache. Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani per fare oggi il suo lavoro.
Cristo non ha piedi, ha soltanto i nostri piedi per guidare gli uomini sui suoi sentieri.
Cristo non ha labbra, ha soltanto le nostre labbra per raccontare di sé agli uomini di oggi.
Cristo non ha mezzi, ha soltanto il nostro aiuto per condurre gli uomini a sé oggi.
Noi siamo l'unica Bibbia che i popoli leggono ancora. Siamo l'ultimo messaggio di Dio scritto in opere e parole. Preghiamo insieme. Ci hai chiamati, o Signore, eccoci. Hai fissato i nostri occhi e hai scrutato il nostro cuore. Era ferito e confuso, ma l'hai amato ugualmente e attirandoci a te ci hai conquistati. Ed ora, come poter andare lontano dalla tua presenza, o Signore? Chi all'infuori di te, Gesù, è capace di amarci nonostante il nostro limite? Un solo tuo sguardo ci ha fatto fatto intravedere l'abisso della tua misericordia, che tutto perdona e ogni ferita risana. Allora eccoci, o Signore, vogliamo seguirti, questo tuo amore che colma la nostra vita di solitudine, ci proietta verso il fratello nella difficoltà e nel dolore, e donando la tua parola che ha risanato la nostra vita, ci dà la capacità per grazia di consolare e sostenere chiunque ci fa incontrare in ogni situazione, perché la tua strada è diventata ormai la nostra vita, o Signore.
Il secondo spunto di riflessione lo prendiamo dalla professione svolta da Levi, esattore delle tasse. È infatti questo che suscita perplessità, non il fatto che un uomo sia stato chiamato da Gesù, ma un uomo che fa quel mestiere. Nel sistema romano del tempo vi erano due tipi di tasse: quelle dirette, relative per esempio ai possedimenti di terre, queste erano raccolte direttamente ai romani; quelle indirette, relative ai tributi, ai dazi e alle tariffe, referenti di queste erano gli esattori, che pagavano in anticipo per poi garantirsi i diritti di raccolta. Proprio su questo diritto di raccolta si innestava l'abuso e la corruzione. Gli scrivi e i farisei criticano Gesù non perché parla con esattori e peccatori o perché li frequenta, ma perché siede a mensa con loro. Condividere il pasto infatti è segno di comunione, e nessun buon ebreo lo avrebbe mai fatto. Gesù non nega certamente il fatto che essi siano peccatori, ma la sua prospettiva è questa, è una sfumatura tipica lucana. Non è quella del giudice, bensì quella del medico che si avvicina al malato con l'intento di guarirlo.
Sono molto poche le professioni che sono ontologicamente inconciliabili col Vangelo, e questo ci rasserena molto. Ciò significa che davvero non è importante cosa facciamo, ma il fatto che compiamo ogni nostra azione con amore, col desiderio di dare gloria a Dio e di servire i nostri fratelli. Già questo è assidersi a mensa con Gesù, come ben ci mostra il Vangelo di Giovanni. Nessun racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, ma la lavanda dei piedi. Tutti noi abbiamo il cuore ferito, tutti noi potremmo narrare fatti di vita che ci hanno fatto sanguinare. Esserne consapevoli è il primo passo verso la guarigione, che si compie solo quando facciamo entrare Gesù nella piaga del nostro cuore. Solo così la ferita diventa feritoia, cioè condizione per comprendere e servire con maggiore delicatezza e competenza i nostri fratelli feriti. Questo è essere quella chiesa ospedale da campo di cui Papa Francesco ha più volte parlato. modo per guarire è quello di smettere di guardarsi addosso e iniziare a servire il dolore degli altri facendosene carico nella preghiera di intercessione e attraverso opere concrete di servizio. Qui possiamo pregare per gli altri, fuori di qui agiremo.
Alle invocazioni rispondiamo insieme. Rendici servi del tuo amore, o Signore. Rendici servi del tuo amore, o Signore. Ti presentiamo la Chiesa. La comunione con te, Signore, la rafforzi nel suo essere ospedale da campo al servizio dell'umanità. Per questo ti preghiamo. Rendici servi del tuo amore, o Signore. Ti presentiamo tutte le situazioni di sofferenza materiale e spirituale che ci hai dato di conoscere. Donaci, Signore, di essere per loro le tue mani, le tue labbra e il tuo messaggio d'amore. Per questo ti preghiamo. Rendici servi del tuo amore, o Signore. Ti presentiamo, Signore, gli ultimi della terra, tutti i poveri e disperati, tutti coloro che non hanno voce. Accogli tramite la nostra preghiera il loro grido, perché venga trasformato in speranza, cosicché ogni vita abbia la possibilità di poter vivere ed essere quello per cui è stata creata. Per questo ti preghiamo. Rendici servi del tuo amore, o Signore. Ti presentiamo tutti coloro che hanno la responsabilità economica, civile e sociale dei vari paesi e del mondo, perché abbiano a cuore il bene comune, perché abbiano rispetto della vita in ogni sua forma. Lo Spirito Santo guidi sempre più uomini e donne a spendere la loro esistenza per costruire un mondo possibile, dove la pace, l'amore e la fratellanza regnino per sempre. Per questo ti preghiamo. Rendici servi del tuo amore, o Signore. Ti presentiamo le nostre suore adoratrici e la nostra vocazione di laici adoratori. Ci hai chiamati, Signore, a rendere testimonianza di quello che tu ogni giorno compi nella nostra vita. Eccoci, Signore. Per questo ti preghiamo. Rendici servi del tuo amore, o Signore.
Preghiamo insieme. Ci hai chiamato, Signore, eccoci. Siamo qui stasera alla tua presenza. Ci abbandoniamo a te e lasciamo che la tua luce trasfiguri tutto di noi. Vogliamo accogliere la tua misericordia, donandoti il nostro non sono, per ricevere da te ciò che, curandoci, ci trasforma in creature che amano con lo stesso amore con cui tu ci ami. Ti ringraziamo con tutto il cuore, perché sempre ci sarai prossimo per farci crescere nell'amore infinito del tuo cuore, per insegnarci a donarlo a chi non spera più, a chi non amato si piega su se stesso fino all'alienazione, a chi è solo in un vuoto che inaridisce il cuore, a chi è sofferente e non trova pace. A te, Signore, la nostra vita, perché sia sempre di più amore come lo sei tu.
Il terzo spunto di riflessione lo prendiamo dal grande banchetto che Levi organizza per festeggiare la sua conversione. Anche questo suscita mormorazioni tra scribi e farisei, perché stando alla tradizione le opere che dicevano conversione erano le preghiere e i digiuni. Del resto, anche lo stesso Giovanni Battista aveva confermato questa modalità religiosa. Gesù risponde con due parabole, quella del vino e quella della toppa, che invece ribaltano completamente la prospettiva. Parte da un'immagine che è molto cara all'Antico Testamento, quella delle nozze. Yahweh è lo sposo e Israele è la sposa. L'hanno utilizzata grandi profeti, quali Isaia, Osea ed Ezechiele. Gli scribi e i farisei non possono non cogliere immediatamente l'allusione. Nella parabola, inoltre, vi è una contraddizione. Tutti sanno che il vino vecchio è di valore. Gesù non nega questo fatto, però ribadisce l'inconciliabilità tra il vecchio e il nuovo. Per quanto di valore possa essere l'antico, Gesù è radicale novità di vita. Il suo stile è incompatibile con quello degli scribi dei farisei, ma è pure incompatibile con quello di Giovanni Battista e con quello di chiunque altro. Presentandosi come sposo, Gesù si pone come discriminante esistenziale a chiunque sceglie di seguirlo. Vivere nella sequela di lui trasforma la vita in una festa nuziale.
Il passato ci ha talvolta mostrato una chiesa sfigurata dal peccato della superbia. Il giansenismo, il puritanesimo, correnti di pensiero rigorose e intransigenti, persone che credevano di meritarsi la salvezza a motivo del ritualismo formale e della severità morale. No, siamo tutti dei poveri, gratuitamente raggiunti dall'amore misericordioso di Dio. Questo non è lassismo o superficialità. Questa è umiltà, riconoscimento della verità di sé, gratitudine infinita. Preghiamo tutti insieme, cantando a cori alterni il Salmo 131. Il primo coro, le monache.
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo.
Non cerca di cose grandi.
Preghiamo insieme. Ci hai chiamato, Signore, eccoci per fare la tua volontà, per essere le tue mani, i tuoi piedi, il tuo pensiero. Eccoci per essere ogni giorno il tuo Vangelo, da vivere e da testimoniare con la nostra vita. Eccoci, forti della tua presenza in noi e con noi. Donaci di agire sempre con il cuore, di abbandonarci al volere del Padre, di essere forgiati dallo Spirito Santo per essere noi stessi novità di vita per chi incontriamo, per chi ci metti sulla strada. Donaci umiltà di cuore per portare e vivere ancora e sempre la buona notizia che ci hai lasciato come cara eredità. Ringraziamo Gesù per questo prezioso tempo che ci ha donato di vivere accanto a Lui. Cantiamo ora insieme il Tantum Ergo e poi riponiamo l'Eucaristia nel tabernacolo.
Thank you.
Preghiamo ora tutti insieme. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Ci ritroviamo nel mese di agosto 2020, il giorno 6, sempre al medesimo orario. Come sempre, per chi lo desidera, sia la traccia scritta sia la registrazione audio di questa ora di adorazione sono scaricabili dal nostro sito www.adoratricimonza.it nella sezione dedicata. Terminiamo con il canto.